Ciao ragazzi dal team di Mindless Nerds, nello specifico da Lorenzo, Mattia e me, Davide.
Ciao ciao.
Ciao ragazzi.
Nella puntata di oggi ci saranno novità molto interessanti, ma soprattutto ci sarà un ospite d'eccezione.
Questa quarantena ha dato la possibilità a molte aziende di presentare il loro servizio di streaming.
E sì.
Quello di cui parleremo oggi, ad esempio, Quibi, che è stato presentato il 6 aprile. Praticamente Quibi è l'unione delle due parole, Quick Bites, che sarebbero bocconcini veloci. Diciamo che ha preso il nome caratterizza perfettamente quello che è l'app, perché l'app permette la visione di contenuti in qualsiasi momento della giornata, proprio perché la durata massima degli episodi di una serie o del film o di un documentario è di 10 minuti. È assurdo. E la visualizzazione è la visualizzazione nativa sia in modalità verticale che orizzontale, nel senso che se io sto in verticale e ruoto il telefono, automaticamente si sposta in orizzontale e anche i sottotitoli seguono di conseguenza. È una cosa assurda.
Ottimo. Buono.
Diciamo, e poi tra l'altro c'è anche da dire che chi c'è dietro non è una persona da poco conto, insomma. C'è Jeffrey Katzenberg, che sarebbe un noto produttore cinematografico, che insieme a Steven Spielberg e David Goffin ha creato la casa di produzione DreamWorks.
La DreamWorks.
Quindi ecco. Stiamo parlando di...
alti livelli.
Il top. Ragazzi, e un'altra informazione da aggiungere è che chi ha preso parte, diciamo, a questo lancio della startup, chi ha finanziato quest'app, è Walt Disney, Universal, Sony Pictures, Warner Media. Cioè, stiamo parlando di...
tutti colossi.
Case che hanno probabilmente il controllo del mondo a livello finanziario.
Sì, se li metti insieme, sì, in pratica
sono tutti
loro.
Io credo che sinceramente il fatto che la stessa Walt Disney abbia finanziato questo progetto significa che fondamentalmente, anche se è una piattaforma di streaming, non si andrà a porre come competitor nei confronti delle più note case di streaming.
No, probabilmente si affiancherà su un target diverso.
Esatto.
Visto che è quello che ho pensato anch'io, nel senso.
Sì,
che...
ma hanno praticamente raccolto circa $1 miliardo di finanziamenti da parte di queste aziende. Ce ne sono tante,
okay,
altre, ma queste sono le principali. È una cosa,
certo,
stratosferica. E secondo
Quindi,
voi.
Diciamo che è sicuramente una gran cosa.
Sì, beh. Diciamo che promette bene, diciamo così. I contenuti sulla piattaforma ad oggi sono un po' limitati, ce ne sono circa 50 tra serie, film e documentari. Però secondo voi, cioè, quale potrebbe essere la differenza rispetto alle altre? Nel senso, secondo voi potrebbe prendere piede una soluzione come questa, che tra l'altro è pensata solo per smartphone?
Sì,
certo.
Quindi è possibile utilizzarla solo da smartphone e tablet, naturalmente.
Ok, mi fa pensare alla versione Netflix India, che costa pochi euro, ma puoi vederlo solo sullo smartphone. Primo aggancio rapido.
Sì. Però anche la
poi
anche
allora,
il minutaggio, 10 minuti.
Sì,
diciamo,
esatto.
Un po'
questo
YouTube,
invece mi fa ripensare
YouTube.
Più anche a Instagram TV, per esempio.
Mm-hmm.
Che è rimasta
esatto,
un po' così appesa.
Lo devo dire io.
Quindi queste due cose me ne sono venute in mente. Cioè, sembra una fusione tra Netflix low cost, non nel senso spregiativo, assolutamente, ma nel senso proprio,
okay,
del piano che è stato presentato solo in alcune parti del mondo, che appunto costa poco, poi ero solo in qualità standard su smartphone, e la Instagram TV. Sicuramente la sua forza è proprio il fatto che gira solo su smartphone e ha il formato adatto per gli smartphone, che poi bisognerebbe un attimo capire bene come hanno gestito il cambio, diciamo, da verticale a orizzontale.
Allora, io, da quello che
per
ho
resto
percepito,
penso che
secondo
buona.
Me è un crop. Secondo me è un,
ecco,
crop diretto dell'immagine, secondo me. Non so, tu Lorenzo,
non so quanto possa essere
qualcosa.
Bello.
Allora, sì, diciamo che quello che avevo in mente io era... Sì, o effettui un crop oppure ti giochi... una ripresa un pochino mista che vai a croppare in modi diversi in verticale e in orizzontale. faccio ad esempio una ripresa quadrata che croppi in un modo o in un altro, anche perché croppare un 16 noni verticale per andarlo a mettere in orizzontale diventa veramente stretta l'inquadratura. Però il fatto è, secondo me i contenuti che puoi andare a portare su una cosa del genere sono limitati, e questo non è per forza un male, dal tipo di piattaforma. Però secondo me renderà ovviamente tutto quello che ci verrà portato una versione particolare, un po' come se fosse un gioco indie, una cosa che sarà pensata apposta per quello e che quindi non andrà a sostituirsi a tutte le altre cose che già abbiamo ora. Cioè non è come se esce il nuovo qualunque cosa e va a sostituire quello vecchio. È una cosa che si mette vicino con un altro target, con un altro
quindi
formato.
Diciamo va a pescare proprio quella nicchia di persone che generalmente guardano le serie su smartphone. Io personalmente mai, cioè lo faccio.
Beh,
magari
sì, diciamo più quelle serie, più miniserie, nel senso
miniserie
10 minuti, ecco.
Ma poi quello lì che io mi chiedo è, ma se quello che mi chiedo è se io faccio una serie TV da 10 minuti a puntata, magari, no? Poi effettivamente quanto ci vuole a fare il seguito? Nel senso, dovrebbe essere abbastanza rapido, però è altrettanto rapido finire la serie. Quindi io magari pago, allora, ad oggi ti danno 3 mesi gratuiti, però poi costa 8,99€. Capito? Quindi, cioè, io
certo.
Paradossalmente faccio oggi l'abbonamento da 90 giorni, però poi mi trovo a finire tutti i contenuti nel giro di, non lo so, 3 giorni. Perché 10 minuti è il massimo. Ad esempio Survive, che è una delle serie presenti, dove l'attrice principale è Sophie Turner, insomma, la Sansa Stark sì. di Game of Thrones. E ci sono puntate anche da 6 minuti, 7, 8. Quindi non lo so, è un po' particolare. Però secondo me potrebbe avere degli sbocchi interessanti. Anche perché tra l'altro si parla anche di Leonardo DiCaprio. E ho detto tutto.
Ecco, diciamo che ha tutte le carte in regola per competere con le altre in questo particolare formato, diciamo, questo format che hanno sviluppato.
Esatto,
sicuramente, come diceva anche Lorenzo, non andrà a pestare piedi su lunghi, su film o altre cose che sono presentate su altre piattaforme.
Esatto.
No, secondo me
sia,
no.
Ecco, è un po' il discorso del Disney Plus l'altra volta, cioè farà un po' da pacchetto complementare.
Esatto, esattamente.
No, ma è bello perché quello che dicevo prima è che nel momento in cui tu c'hai i limiti di questa piattaforma, cioè episodi corti, fotografia intesa in senso cinematografico di un certo tipo, andranno piano piano, secondo me, a crearsi delle idee che sfoceranno in un certo tipo di format che sicuramente sarà interessante, e quindi ci creeranno delle serie, di qualcosa, qualunque cosa ci vanno a creare sarà un prodotto interessante e fatto apposta per questa piattaforma.
E secondo me soprattutto esatto. Non in concorrenza con Netflix e con le altre piattaforme, perché è proprio diverso il formato, il genere,
è il
modo in cui viene presentato, proprio il concept generale. Ok ragazzi, siamo arrivati alla parte gaming del nostro podcast e abbiamo qui un ospite d'onore, anzi passo a lei lo scettro per la presentazione. Vai, dici chi sei, cosa fai.
Grazie caro, allora io mi presento, sono Iruma Chan, ho 31 anni e sono una variety streamer, quindi sicuramente conoscerete già la piattaforma di Twitch, in questo caso Twitch Italia. E sono un'affiliata di Twitch Italia, ovviamente si va per sperando di riuscire ad ottenere la partner, quindi sono
sicuramente
speriamo ovviamente come sempre e sono ormai quasi un paio di anni che sono streamer, insomma, e streamo su Twitch, e quindi ecco,
Beh, dai, anche il tuo canale in 2 anni di stream è cresciuto veramente tanto.
Sì, fortunatamente sì, devo dire che Twitch è una piattaforma molto particolare, però ecco, a mio parere è molto importante decidere prima di partire esatto. Che tipo di streamer vorrai essere. In questo caso credo di aver scelto molto bene, perché ecco, avendo una passione per i videogiochi e per quasi tutti i generi, giustamente uno, no, nel non sapere certo, scegliere, certo. Dice va bene, ok, comunque ho una passione per tanti videogiochi e a questo punto direi che la scelta è stata più che giusta. Ed essere comunque un variety streamer ti dà la possibilità comunque di portare più contenuti all'interno del
assolutamente
canale.
E comunque ti volevo fare proprio questa domanda: come mai hai scelto proprio Twitch come piattaforma sostanzialmente principale, diciamo?
Dunque, ho scelto Twitch diciamo che al tempo quando ho iniziato ero stata consigliata, diciamo, dai miei amici, perché mi hanno detto: Irma, sei simpatica, hai questa passione per i videogiochi, perché non tenti? Perché giustamente sappiamo tutti che ci sono tante piattaforme di streaming, sappiamo che esiste sì YouTube, ma Twitch comunque al tempo io non ne conoscevo molto. Quindi nel momento in cui ho scelto Twitch e mi sono resa conto di quello che avrei potuto portare e quindi quello che avrei potuto fare, perché comunque ti dà una grande libertà di poter essere te stesso. Poi dipende ovviamente se vuoi essere un personaggio, se vuoi essere una persona normale, quindi comunque presentarti per quello che sei. E quindi devo dire che Twitch secondo me è una piattaforma ottima se in primis sei un appassionato di videogiochi e secondo se hai voglia davvero di costruire una community che abbia a che fare con te, però in una maniera molto diretta, perché è molto differente da una piattaforma
certo,
come possa essere YouTube, no?
Certo.
E di conseguenza, quindi, è buona la prima, no? Su Twitch.
Secondo me è proprio questo forse il bello.
Sì.
Il fatto che il tutto è mutato in base magari a come stai giocando, ma soprattutto anche
esatto.
dai consigli dei tuoi follower, insomma,
sì.
che ti seguono.
Sì,
è
sì.
veramente bella questa cosa, secondo
me. È molto
me.
Molto bella e ti dà la possibilità di interagire in maniera molto,
esattamente.
Molto diretta, ecco, per l'appunto. È bello per questo.
Infatti è proprio questo, secondo me, il fatto di avere Twitch e soprattutto questa interazione diretta è proprio la bellezza della piattaforma. E vorrei proprio parlare anche della community che c'è dietro a un canale solitamente.
Sì,
nel senso,
è molto importante.
Molto spesso i tuoi contenuti variano in base a quello che piace alla tua community, o molto spesso cioè deve piacere a te come prima cosa per poter portare un contenuto, insomma.
Dunque.
Cioè preferisci, diciamo,
sì.
più che altro divertirti con quello che ti piace oppure divertirti con quello che piace alla tua community.
Dunque,
diciamo così.
Vi spiegherò partendo insomma dal principio. La community, intanto la community credo che sia la parte integrante se non fondamentale proprio di questo tipo di piattaforme, perché comunque la community gioca un ruolo fondamentale nella vita di uno streamer, di una streamer o comunque delle persone che si affacciano a questo tipo di piattaforma. La mia community è una community che diciamo che in 2 anni sono riuscita a creare una community sana, una community con la quale si può parlare, conversare. Diciamo non è una community tossica, perché sappiamo molto bene che riuscire a fare un certo tipo di scrematura è una cosa molto difficile. Ovviamente ogni persona è sempre diversa, ogni persona ha un suo carattere, ha un suo modo di fare, e quindi la community solitamente rispecchia ciò che la persona rappresenta, ciò che la persona porta, i contenuti che porta. Quindi diciamo che quando mi sono affacciata a Twitch è stata una bella lotta, questo non ve lo nascondo, perché...
purtroppo ci, sono anche, ci sono anche persone un po' particolari,
sì,
su Twitch, specialmente anche molti canali particolari.
Sì, esatto.
Diciamo così.
Ecco, allora, per i canali particolari, dunque, quando sono sbarcata su questa piattaforma non ne conoscevo, però ecco, devo dire che avere a che fare con una community, avere a che fare con il mondo di internet, al quale non mi ero mai così affacciata, è stata a volte una doccia fredda. Perché? Perché le persone sono tante, sono varie, e mi sono resa conto anche di una cosa, e ho dovuto aprire, ho aperto tanto la mente sotto questo punto di vista, ovvero quello che una volta davo per scontato, e quindi se... dico, va bene, una persona magari non ha interesse nel conoscermi, o ovviamente magari non si riesce ad avere un certo tipo di collegamento, no? Di feeling che si riesce a creare tra persone, perché lo sappiamo molto bene, la comunicazione nasce anche dal fatto che devi riuscire a trovare, no? Il modo di coinvolgere gli altri. Però mi sono resa conto anche di un'altra cosa, ovvero che le persone, anche che caratterialmente eravamo molto differenti, attraverso, ecco, Twitch sono riuscita a fare amicizia anche con persone molto diverse dal mio mondo, molto diverse dai miei soliti standard, no? di conoscenze, ecco, mettiamolo sotto questo punto di vista. Quindi
questo è veramente molto bello. Molto, scusami se ti interrompo, ma quello che ti voglio dire è una,
sì,
cosa che è successa anche tra me e Lorenzo, sì, praticamente. Io e Lorenzo non ci siamo mai visti,
sì,
è la verità,
è vero,
mai visti. Eppure, ecco, praticamente siamo sempre in contatto, ecco, facciamo un podcast insieme. E io, non, cioè, effettivamente, faccia a faccia non ci siamo mai visti.
Quindi
e questa è proprio la bellezza,
non avete mai avuto
me
la possibilità, insomma, ancora di incontrarvi.
No, sicuramente appena la quarantena ci darà.
Dovete approfittare, ragazzi.
Smetterà. Assolutamente.
Perché
è veramente, sì, assurdo.
Questa è un tema molto, molto importante e molto interessante. Poi da quello che può nascere dalla community, ma anche dai tuoi stessi colleghi, perché ecco, voi siete diventati colleghi, quindi comunque si creano affinità, si creano interessi, si crea la voglia di condividere e di trovare magari delle amicizie che, no, non avresti mai pensato.
Assolutamente.
Quindi, tutto,
anzi,
questo
addirittura migliori,
sì,
per quanto mi riguarda, molto,
sì,
spesso.
Questo dire migliori è una cosa che mi rimanda ovviamente a non solo a me, ma anche parte della community, o comunque anche altri miei colleghi streamer, quindi comunque si sono creati veramente dei rapporti meravigliosi, come il vostro in questo caso, e del quale è impossibile poi riuscire a dimenticarsene, quindi comincia a far parte della tua vita. Quindi,
assolutamente.
Ecco, mi rimando all'importanza della community, quindi ritornando al discorso, aver fatto comunque, aver passato quasi 2 anni su Twitch mi ha dato la possibilità, ecco, di aprire tantissimo la mente e di avere un canale che si erge su un'ottima community, persone veramente dolci, simpatiche, scherzose, perché no? Perché diciamo che un canale, secondo me, dovrebbe incarnare un po' tutte di queste cose, non può essere molto, non lo so, o tutto sul black humor, perché ci sono canali anche da black humor, o canali, diciamo, basati su una finzione che, insomma, non può essere nemmeno tutto rosa e fiori, gli uccellini e le stelle. Insomma, secondo me un canale dovrebbe essere un'ottima via di mezzo dove poter essere se stessi, rispettando ovviamente sempre le regole, perché sappiamo che un canale sarebbe anarchia totale se non ci fossero delle regole.
Ah, quello certo, assolutamente.
E...
su quello c'è
anche chi ci si avvicina.
Sì, sì, sempre, sicuramente.
Arriva proprio al limite.
Sicuramente, sicuramente. Guarda, io rispetto ovviamente sempre la scelta di ogni streamer all'interno delle proprie piattaforme, perché quello che dico è questo, ovvero... secondo me avere una buona community, una community anche con la quale lo streamer o la streamer si possa trovare a casa sua, Quindi se queste persone costruiscono i loro canali su quel tipo di community, evidentemente ci si sentono anche a loro agio, perché quello che dico è che per me, almeno è una cosa mia, soggettiva, io mi alzo la mattina e sono felice di essere me stessa e sono felice di non essere né un personaggio né un qualcosa di... che si nasconda dietro qualche finzione. Sono contenta, ho una dignità, posso camminare a testa alta, insomma, che sappiamo molto bene che internet non scorda mai, cioè, ovvero, una volta che tu sei lì, le persone ti conoscono per questo, quindi mi questo fa piacere avere questo tipo di community.
È una grande verità, perché naturalmente quello che tu fai poi rimane. Certo. Nell'internet, e il rimanere nell'internet dà proprio quello che hai appena detto, nel senso, sì, la capacità di non dimenticare. Esatto. Mai, perché è sempre lì, ovunque.
Esatto.
Anche perché questo vale anche, secondo me, vale anche per cose al di fuori dell'internet, attori che hanno avuto un ruolo importante e che poi sono rimasti legati a quel ruolo.
Certo, esattamente. Esatto.
È la stessa cosa, sia in televisione che in... Sì. Che in film. Sì. E online sicuramente la stessa cosa.
Certo, sicuramente.
Se non amplificato.
Assolutamente, non posso non essere d'accordo con voi. È anche comunque una... Io direi che... Perché tante persone pensano che essere uno streamer, una streamer, sia facile, no? Tu vai lì, vai in live, sei lì davanti, ma intrattenere, riuscire ad essere effettivamente, a cogliere l'attenzione del pubblico, richiede comunque un certo tipo di attenzione, di fatica, che non sembra ci sia, ma ci sta.
Beh, cioè, nel senso, bisogna mostrarsi sempre al top.
Esatto. Anche se magari bravissimo.
Una certa, diciamo,
attitudine
nell'essere, esatto, quasi un attore, anche nel presentare se stessi nella realtà, però sempre, certo, diciamo, certo, sul pezzo.
E infatti, per l'appunto, quello che hai detto, essere un attore, quindi se non solo sei là davanti ma hai anche un personaggio, richiederà ancora più impegno, e dovrai sempre trovare il modo comunque, no, di non scendere mai da quello scalino, per non permetterti poi di far vedere magari la persona che sei. Quindi un personaggio, una persona che si presenta per quello che è differente. Ci sono sicuramente due livelli differenti.
Assolutamente.
Direi allora direi di passare a questa domanda. Sì. Vorrei capire, rispetto comunque anche alla tua ormai esperienza sulla piattaforma, quali sono i contenuti che tirano di più?
Sì.
E soprattutto in ambito gaming, quali sono i giochi che stai aspettando con più ansia, e per poi portare, insomma, sul tuo canale?
A livello di quello che riguarda i contenuti, dunque, essendo una variety streamer, posso portare, insomma, dei contenuti che, e lo dico sempre, questo perché sono tante le persone che si presentano, perché oggi lo saprete meglio di me, sono più le persone che streamano che quelle che seguono, cioè ogni giorno le persone si aggiungono senza... A volte senza nemmeno avere davvero una passione, un obiettivo, no? Si confonde molto, secondo me, una piattaforma come Twitch, che è stata creata a scopo videoludico, ok? Quindi fino a qui tutto bene. Diciamo che poi Twitch si è andata un pochino, ecco, ampliando, e a quel punto sono entrate tantissime persone, quindi ci sono veramente tanti canali e tanti contenuti differenti. Adesso sicuramente mi lego anche al fatto che prima mi avevate chiesto: porti contenuti che piacciono alla community, o comunque porti dei contenuti che possono piacere a me? Dunque, io porto quello che mi piace. Ok, partiamo da questo presupposto, perché secondo me riuscire a streamare ciò che davvero ami e ciò che davvero ti coinvolge ti darà un'energia tale da poter coinvolgere anche la tua community e anche comunque le persone che passano dal tuo canale, quindi riuscire ad intrattenere ancora meglio. Perché? Perché se, se quello che stai portando ne capisci o comunque riesce ad emozionarti, riesce a trasmettere reazione, sicuramente avrà un impatto differente, no? Da un gioco che, facciamo un esempio, esce un'esclusiva PS4, facciamo che esca un The Last of Us, sì, che a caso è il mio gioco preferito. Esce un The Last of Us,
purtroppo è stato rimandato.
Che purtroppo è stato rimandato, purtroppo a causa di questo Covid, però noi siamo in attesa, perché credo
assolutamente
che Naughty Dog,
anche perché insomma
sì, Naughty Dog credo che sia una delle case videoludiche migliori che riescono a sviluppare veramente dei bellissimi titoli, e mi rimando insomma al famoso The Last of Us. Esce un The Last of Us, Twitch Italia si riempie di streaming di The Last of Us. Ok, quindi troverai persone che sono davvero appassionate, magari, no, riescono a coinvolgerti, e trovi persone che non sanno nemmeno cosa stanno portando. Quindi secondo me anche questo fatto di seguire la moda, no, è ovvio, no? Giustamente, esce un gioco, che fai, non lo porti? Però secondo me ci devi avere una qualche passione, devi avere una qualche attitudine, ecco, per quel genere di gioco. Quindi secondo me la cosa principale è, sì, porto ciò che amo, però non vi nascondo che mi sono anche affacciata al mondo del multistreaming, perché io, essendo comunque legata a console come PlayStation, in questo caso sono una sonara, sì, nata, cresciuta e ci morirò probabilmente.
Presente, anche io.
Che bellissima questa siamo cosa. E quindi diciamo, essendo una sonara proprio cresciuta e pasciuta, ovviamente è normale che non mi sono mai spinta così in là con il multi, diciamo con l'online, no? Con il multiplayer, okay, perché essendo cresciuta, insomma, io ho iniziato a giocare che avevo 5 anni, al massimo giocavo con il mio migliore amico sul suo Sega Master System, no? In due, e andavamo avanti, però le avventure in single player erano quelle che catturavano la nostra attenzione, quindi no? È l'abitudine, quindi uno cresce in questa maniera, e quindi quando sono entrata nel mondo di Twitch mi sono affacciata, ecco, al mondo online, al mondo dei Battle Royale, che per me insomma non mi avevano mai, no, colpita o interessata. Invece poi ho trovato titoli come Dead by Daylight, che per me rimane sempre verde, non so se a voi
molto caro, anche
molto carino,
ecco.
Abbiamo anche addirittura un podcast sulla lore,
ecco, fantastico ragazzi. Quindi, cioè, io direi divino, perché Dead by Daylight è stato un titolo che me ne avevano parlato quando io sono approdata su Twitch, quindi no, si portava Fortnite, e poi è uscito Dead by Daylight, va bene, è stato un gioco da me molto amato, e che, ecco, che io porto sicuramente quando ci sta magari la giornata multi, si porta un Dead by Daylight, un World War Z, che noi chiamiamo WWZ, perché ogni volta nel titolo abbiamo dei seri problemi a nominarlo, e portiamo anche giochi, abbiamo iniziato LOL da poco, quindi diciamo che io anche sotto questo punto di vista ho aperto la mente, no? Una ragazza abituata ai single player non sapeva di questo mondo, e ovviamente ci siamo poi affacciati a tutto quello che poi poteva coinvolgere ancora di più la community, ma se avevamo, ecco, questa passione di Monster Hunter World, che è meraviglioso,
Monster Hunter.
Bellissimo, o giochi come, ecco, abbiamo iniziato Wolfenstein Youngblood, quindi ecco, i titoli sono tanti, sono vari, e hanno delle storie interessanti e dei gameplay molto, molto belli, quindi ecco che porto sia ciò che mi piace, sia quello che magari a volte mi viene richiesto, però siamo arrivati a un punto dove la community mi dice: Iru, tutto quello che porti a noi piace,
è
quindi
perfetto,
ti seguiamo a prescindere.
Quindi diciamo che quindi possiamo dire che
di prima,
sì, sostanzialmente, sì, il vero contenuto che che diciamo consigliamo sostanzialmente di portare,
sì,
è l'emozione, non tanto, esatto, un gioco, ma il fatto di poter emozionarsi con quel gioco, quindi dare alle persone la bellezza sostanzialmente che ti porta a far trasparire un videogame, perché, certo, molto spesso viene snobbato,
sì, messo invece, in secondo piano, no?
Invece il videogame secondo me è un aspetto molto interessante, soprattutto molto. In questa
era,
in questa situazione. Io cioè a chiunque consiglio vivamente di provare di provare un videogame, che sia, sì, magari un Uncharted, o addirittura adesso che Stadia fortunatamente è stata rilasciata,
sì,
provate, cioè ci sono 2 mesi gratuiti, provatelo, provate che, sì, significa, sì, a parte che sostanzialmente i giochi sono pochi, però è l'unico modo che avete per poter capire se effettivamente,
certo,
il gioco è una cosa interessante o no, e secondo,
sì,
me lo,
sì,
è,
sì.
Guarda, ti faccio un'ultimissima domanda,
sì, dimmi tutto,
diciamo più un confronto,
sì,
però da quello che ho capito già hai dato la tua risposta.
Sì, esatto.
Switch, PS4, Xbox o PC?
Allora, vabbè, ovviamente ragazzi mi avete subito sgamata, e PlayStation sempre,
tutta
comunque,
la vita.
Tutta la vita, però non vi nascondo che le altre console sono delle console, diciamo, sicuramente un Xbox One è alla pari di una PlayStation, sono, sì, una sonara, ma non sono una di quelle che fa la guerra, no? No, perché la PlayStation è meglio dell'Xbox, no, si equivalgono, sono due console molto molto belle e diciamo che tra le due, secondo me, PlayStation offre più
esclusive,
bravissimo,
non c'è niente da fare.
L'Xbox ha delle esclusive meravigliose, io ricordo un Alan Wake per esempio su un Xbox,
bello,
360,
bello,
merita, la Halo, che, beh, non è il mio genere, ma insomma è stato veramente,
sì, sì,
patrimonio,
sì,
culturale,
anche Switch ha le sue esclusive,
sì,
Zelda,
sì,
in primis è stato,
sì,
veramente un capolavoro.
Io devo dire che comunque una console come una Switch o una Wii hanno avuto un grandissimo successo e si possono, diciamo, anche se a livello grafico, e la Switch vedo che comunque ha fatto passi da gigante, la metto comunque sullo stesso piano loro. Perché? Perché Nintendo sa sempre, anche se le esclusive sono poche, però riesce sempre a soddisfare il proprio pubblico, a differenza dell'Xbox,
sì, sì,
che,
sì,
secondo,
sì,
me è andata un pochino proprio scendendo. Invece la PlayStation è rimasta, ha avuto sempre molto successo, è riuscita veramente a soddisfare tantissime persone, quindi PC, dico, il PC sarebbe la cosa migliore, no? Tu dici perché? Non è la mia passione un PC, ma un PC riesce comunque a darti la possibilità di implementare la grafica, memoria, poi sempre aggiungere tutto ciò che vuoi, quindi ormai oggi sono tanti i giochi che sono usciti anche su PC. Quindi tante persone che non hanno magari la possibilità di acquistare una console con il PC, insomma, magari si organizzano per comprare dei pezzi, delle componenti da aggiungere
certo,
al proprio PC, e quindi riuscire a giocare a nuovi titoli. Però ecco, PlayStation tutta la vita, soprattutto per le esclusive, ovviamente.
Ok, allora io ti ringrazio veramente di aver preso parte a questa conversazione.
Grazie a voi.
È stato veramente un piacere.
Anche per me.
Magari in futuro potremmo organizzare di nuovo questo...
Sarà un piacere.
Assolutamente.
Vi ringrazio.
Veramente, allora ragazzi, seguitela, mi raccomando, sui suoi principali, insomma, social network. In primis Irumachan, che è il suo canale di Twitch. Poi Instagram, ma comunque troverete tutto in descrizione del podcast.
Vi ringrazio.
Io ti ringrazio e alla prossima.
Allora. Buona giornata. Ciao.
Anche a te. Ciao,
ciao,
ciao.
Grazie. Ciao, ciao.
Parliamo di Google Pixel. Allora, online si iniziano già a vedere un po' di foto del nuovo Pixel A, addirittura addirittura un Pixel 4a XL, addirittura due nuovi modelli da parte di Google. Ma quello lì che che mi viene in mente è: effettivamente Google sta investendo al 100% sui suoi smartphone, perché nei precedenti anni anche il Pixel 4 su molti modelli ha presentato dei problemi a livello di schermo. Secondo voi effettivamente è il suo, diciamo, obiettivo principale, o forse è più incentrato sul software?
Allora, Google nel tempo ne ha provate tante, è passato da far produrre dispositivi ad altri produttori, scegliendone uno ogni anno, a produrli diciamo in casa. Mm-hmm. A produrli in casa. E il discorso qual è? Sicuramente produrre tutto in casa finché è possibile rappresenta una sfida, mm-hmm, anche per Google. E non tutte le ciambelle riescono col buco. Tante società fanno dei prodotti di altissima qualità e poi magari c'è un piccolo problema che poi viene magari amplificato da tutti i discorsi online. Per esempio la tastiera nuova dei MacBook, che hanno, per quanto è stata rinnovata, ha creato un sacco di problemi in un prodotto comunque sia premium. Magari anche Google sta soffrendo un po' di questo, nel senso che cercando di andare avanti, trovare la sua strada, tra tante cose magari fatte bene, tante gli riescono male. Ci sta investendo? Sì, potrebbe forse investirci di più, forse. Questo, insomma, ecco, non credo che sia un problema di fondo proprio di Google che se ne disinteressa, ma quanto più di, purtroppo, cose che... quegli errori di sistema, no? Che diciamo che tu non vedi nel piccolo componente, poi nell'insieme poi magari... sui grandi numeri si sa che escono delle cose davvero che magari per gli sviluppatori o per gli ingegneri, esatto, che ci lavorano è imprevedibile.
Però per esempio anche valutando le presentazioni che fanno spesso, non le vedo mai al top. Diciamo l'ultima presentazione è stata addirittura quasi noiosa. Hanno presentato Google così, senza non lo so, senza nessun tipo di appeal, nel senso non mi ha trasmesso nulla la presentazione.
Ok, ma sono d'accordo. Ma adesso passo anche la parola a Lorenzo. Sì, magari sì. Però ecco, ci sono società che fanno l'opposto, io direi, tipo mi viene in mente qualcuna che magari crea un hype stratosferico, poi il prodotto è un prodotto, sì, che è medio, ecco, non è che sia la fine del mondo. Capisco che tutti devono portare l'acqua al proprio mulino, però magari Google sta cercando di non attirarsi troppo hype addosso, per poi magari, ecco, quando ci sono questi problemi non essere accusata in maniera pesante.
Ma quindi in quel caso lo fa perché già sa che il suo dispositivo non è al top?
No, credo che sia una precauzione in più, io così penso. Non so Lorenzo come invece cosa ne pensa di quel riguardo.
Ma io credo che, allora, innanzitutto il fatto che Google con i suoi Pixel stia cercando di mantenere una propria strada, cioè nel senso cerca di non puntare su certe caratteristiche che hanno altri smartphone, con delle proprie caratteristiche. Poi ovviamente, come ha detto Mattia, il fatto che ci può stare che un prodotto non riesca bene, può succedere, anzi è inevitabile che prima o poi succeda. Il fatto che le ultime presentazioni siano, diciamo, poco avvincenti, secondo me è sintomo del fatto che Google non veda i numeri che vuole sui Pixel e a quel punto sta cercando una strada diversa.
Sì, perché diciamo che Google era nata come un'azienda in grado di fornire ai propri utenti degli smartphone a bassissimo costo, ma a livello di potenza e soprattutto di funzionamento, nel senso di fluidità, erano il top. Mm-hmm. Però poi alla fine c'era sempre qualcosa che andava a rovinare un po' tutto questo. Nel senso, Nexus 5, penso smartphone di Google tra quelli più venduti, immagino, però poi aveva il problema del pulsante di accensione e lo schermo si rompeva in un secondo. Cioè, sotto certi punti di vista, cioè sotto alcuni punti di vista, c'era sempre qualcosa che non riusciva a fare al top. Anche il 2, il Pixel 2, il Pixel 3, tutti e due smartphone interessanti, però poi alla fine avevano sempre quel problemino di schermo, viravano dal verde al viola. Non lo so, non riesco a come posso dire, non riescono a centrare l'obiettivo al 100%, e non so se effettivamente è quello che vogliono. È proprio questo quello che io mi domando, perché anche con i nuovi, no, Pixel 4, se andate a leggere sui principali forum, si vedono numerosissimi problemi al display, nel senso, ancora non hanno sistemato questo discorso. A luminosità bassa il display vira verde e viola, dal verde al viola. Non è, secondo me non è possibile.
Questo è un problema, secondo me, molto grande per un telefono che punta l'80% del suo market sulla fotocamera. Il telefono che fotografa le stelle, cioè.
Esatto. Ragazzi.
Esatto. Però, per esempio, discorso simile è successo anche a OnePlus, con cui tanti altri problemi. Okay. C'è anche da dire che OnePlus, per esempio, crea un hype stratosferico ogni volta che esce un prodotto, sinceramente.
Eccessivo.
Magari è di dentro, esatto, dice, a mio avviso, tutta eccessivo. Sta grande cosa forse è eccessivo. Loro capiscono che la loro strategia, ma poteva andare bene quando i loro prezzi erano concorrenziali, non lo puoi fare adesso.
No, ma poi l'ultimo, vogliamo parlare dell'ultimo, che sfiora i 1000 euro da quello che ho capito, dai, esatto, 1000 dollari, non esatto. È uno scherzo. E Google, esatto, diciamo che ha alzato l'asticella anche sotto quel punto di vista, nel senso, anche sì, Google sì, alza sì, i prezzi.
Però la cosa che avevano in comune è stata, per esempio, sì, questo discorso dello schermo che vira la colorazione, soprattutto poi dipende dall'angolo di visione quanto vira. Il problema è anche, ricordiamoci che è dal pannello, cioè stiamo parlando di pannelli che non sono più pannelli LED di una volta, sono pannelli OLED, e purtroppo i OLED o gli OLED, insomma, dipende da quale vogliamo prendere in considerazione, hanno questa caratteristica che a secondo del dimmeraggio un po' viene comunque, poi certo dipende da quanta attenzione si fa nel pannello, in come viene implementato e tante altre cose, quanto questa cosa risulti marcata o meno. Ecco, sicuramente potevano pensare, cioè potevano ingegnerizzarlo meglio, ma mi sembra un po', cioè, andare a cercare il pelo nell'uovo. Capisco che visto il prezzo è giustificato, ok? Come per esempio OnePlus aveva magari dei problemi di scrolling, dice se io faccio lo scrolling a velocità fortissimo poi mi rimbalza in su, ok? Sì, ok, ma chi è che fa lo scrolling in quella maniera? Cioè un pazzo? Nel senso,
no,
che
questo è vero.
Quindi magari sono cose che sono, secondo me, cioè uno ci può passare sopra. Ci si può passare sopra se il prezzo ovviamente non è esagerato, perché se tu mi fai spendere 1000 euro io pretendo un telefono che sia perfetto.
Esattamente.
Perfetto sotto ogni punto di vista, ecco.
È quello infatti che dico anch'io. E secondo me, diciamo che con questo nuovo Pixel 4a, forse, avendo comunque uno schermo OLED, il nuovo Pixel 4a, forse andiamo un po' a coprire quella fascia che era rimasta un po' scoperta. Sono fiducioso verso questo smartphone, perché secondo me può ricevere il giusto, cioè può arrivare al giusto compromesso per poter sfondare effettivamente. Perché la fotocamera, parliamoci chiaro, Google alla fine a livello fotografico non ha mai peccato. Però,
anzi,
ecco, forse sotto il punto di vista dello schermo i problemi ce l'aveva, anche per via del notch enorme che aveva il Pixel 3, e soprattutto per via del grande bordo che il Pixel 4 ha quest'anno, insomma, quando è stato presentato. Però forse il vero punto forte dei Pixel, che sicuramente è incontestabile, è proprio la potenza del software. Google Stock, insomma, l'esperienza del software principale che troviamo sugli smartphone Google è assurda.
Eh già. È un punto di forza enorme. Google Stock ha delle caratteristiche che magari si vengono rilasciate anche da produttori di altri smartphone, ma non subito, non in quella maniera. Ha un di più, diciamo,
esattamente.
Comunque sia i Pixel hanno quel di più, che ovviamente ci sta, perché sono di Google, quindi Google si deve in qualche maniera un po' anche proteggere dalla concorrenza, diciamo, sugli smartphone, quindi lo fa giustamente per i suoi motivi. Però hanno quel di più che a volte agli altri manca, ecco.
Esattamente, è proprio quello lì che penso anch'io, insomma. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Tech Caffè. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi ricordo di seguirci su tutte le piattaforme di streaming online, come Mindless Nerds, seguire i nostri podcast Tech Caffè, i nostri due podcast di lore, quindi Dead by Daylight e World of Warcraft, seguirci sul nostro sito mindlessnerds.com e sui nostri canali Telegram, sempre Mindless Nerds, dove potrete trovare tutti i link diretti dei singoli canali. Un saluto da parte di Davide, Mattia e Lorenzo.
Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.